Non so se riusciremo a fare un altro incontro ormai prima dell'estate, però dopo proviamo a vedere. D'altra parte, diciamo, abbiamo portato il Signore fino all'inizio della sua missione pubblica. Abbiamo visto il testo del battesimo la volta scorsa. Sono stato un po' incerto sulla strada da fare, anche perché evidentemente delle scelte sono inevitabili, però insomma, pensavo che forse conveniva passare anche per il testo delle tentazioni, che introducono un problema molto delicato, insomma. Mi chiedo sempre poi quali cose siano trasferibili ai vostri figli. Io penso sempre ai vostri figli. Tra l'altro mi piacerebbe avere qualche notizia, poi giustamente voi fate come credete, però faccio una strada senza avere nessun ritorno, è una cosa che avevo messo nel conto fin da principio. Se magari nella sospensione dell'estate vi capita di avere la possibilità di mettere giù due piccole note, due memorie su quello che poi succede, diciamo, se succede qualche cosa e come succede nel vostro rapporto con i vostri figli e nella vostra responsabilità di dare la loro notizia del Signore, per me sarebbe evidentemente molto importante, molto interessante. Anche se poi, vabbè, penso che tutto quello che facciamo insieme per noi non è esclusivo e chiuso rispetto a loro, però indubbiamente anche per le regole, diciamo, che ci siamo dati qui alla Dozza, avendo dato una totale carta bianca ai papà e alle mamme, appunto da dare la possibilità a loro di lasciare da parte il catechismo parrocchiale, chiaro che qualche volta avere qualche piccola notizia su come vanno le cose potrebbe comportare la nostra situazione. Non sono riuscito oggi, ho fatto molto tardi, sono in ospedale trattenuto per molto tempo, a fotocopiare un articolo che ieri è stato pubblicato da Repubblica, che forse qualcuno avrà visto, insomma, che preannuncia in qualche modo un libro del Cardinale Martini, un dialogo nella notte, insomma, che è un po' forse il suo testamento, un testo molto provocatorio che mi sembra molto interessante e anche in certo modo molto importante per la strada che noi stiamo facendo, la strada del Vangelo. Noi cerchiamo di avanzare in un grande senso di pace, non ignorando evidentemente che la Chiesa oggi è percorsa da molte linee di interpretazione, da molte strade, insomma, no? Io appunto la settimana prossima vado a fare questo pellegrinaggio a Gerusalemme con i miei amici atei. È chiaro che in tutto questo io continuo a perseguire una certa ipotesi, insomma, no? Circa il fatto di un Vangelo offerto a tutti, regalato ad ogni condizione, e che non pone a priori il problema del giusto e dell'ingiusto, del dentro o fuori, ma si concede e si consegna a qualunque situazione umana e a qualunque vicenda dell'esperienza umana. Quindi, al di là di ogni religione, di ogni interpretazione morale, di ogni cultura, civiltà, di ogni ideologia, il Vangelo mi sembra che si proponga come una parola offerta a tutti, lungo la quale ognuno cammina secondo la strada che trova, la strada che gli è concessa, la strada che altri accanto a lui gli aprono. Però si capisce, no, che evidentemente questa è una strada meno definita, più aperta. E oggi c'è una parola molto difficile che circola nella Chiesa, che è la parola relativo. È una parola appunto di cui tutta una parte della Chiesa si sente molto in difficoltà e un'altra parte della Chiesa, probabilmente minoritaria, si trova molto a favore. Quindi, insomma, tutto è molto delicato. Molto delicato. E certamente l'avere davanti la generazione che ci segue, con il gioco che dovrà farsi, no? Nella storia, nella vicenda umana, eccetera, così, è certamente una scommessa oggi molto delicata. Generazioni che ci hanno preceduto hanno potuto percorrere un solco molto più tracciato, insomma, sicuramente. Per cui hanno accolto una tradizione o hanno respinto una tradizione, ma di fatto tutto era molto più chiaro, mi pare, più definito. Oggi c'è un tentativo da parte della Chiesa di dire sì, ma siamo ancora molto definiti. In realtà l'impressione che si ha, che invece, e io questo lo ritengo una grazia, il Vangelo faccia un viaggio molto ampio, molto al di là dei confini, insomma, no? E quindi in qualche modo appelli, convochi, richiami anche situazioni che possono sembrare molto lontane. In questo senso, appunto, questo scritto di questo vecchio cardinale è molto interessante, insomma, secondo me, molto sorprendente e anche molto provocatorio. Per cui il tentativo che noi adesso facciamo, anche in questi nostri piccoli incontri, è quello di una presentazione del Vangelo come un colossale fatto umano. Si parla di Dio. Certo, si parla di Dio, però si parla di Dio con questa notizia scandalosa di un Dio che si perde nell'umano, che si perde nell'umanità. Molti maestri dell'ebraismo appunto dicono che i cristiani hanno distrutto la religione, perché se Dio si è fatto uomo non c'è più tutto quello che consiste nello stabilire il rapporto e quale rapporto tra Dio e l'uomo. È vero, ma in una specie di follia d'amore Dio si è fatto uomo e quindi non c'è più niente, no? Ormai è un fatto umano. Certamente è vero che Dio si è consegnato alla nostra umanità, si è messo nella nostra storia. Questo certamente fa parte anche dell'ispirazione fondamentale dell'ebraismo dal quale noi veniamo, al quale dobbiamo la paternità e la maternità. Però si capisce che nel cristianesimo questo di per sé sarebbe diventato un fatto assoluto. Poi in realtà il cristianesimo è ridiventato anche invece una religione. Ha ragionato in termini di teologia e quindi in realtà ha ristabilito anche delle distanze. Per esempio negli ultimi 10 giorni nel nostro rapporto con le scritture, particolarmente con i testi di domenica scorsa, ci siamo trovati davanti a una differenza, a un bivio, insomma. Perché secondo la dizione più comune, quello che istintivamente si pensa, è che l'uomo deve essere degno di Dio. E quindi se va bene ed è degno di Dio, la sua vita è positiva e verrà premiata. Se non è degno di Dio, la sua vita è negativa e quindi rimarrà fuori da questo dono e da questa vita. Ecco. Se invece prende, mi sembra, sul serio il fatto che Dio si sia fatto uomo, il problema non è che l'uomo deve diventare degno di Dio, ma l'avvenimento fondamentale è che Dio si è fatto piccolo come l'uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi. E quindi, mentre per la prima ipotesi il problema è quello di vedere se il premio lo prenderemo o no, e quindi se saremo salvi o no, nella seconda ipotesi quello che è più notevole è il fatto che noi abbiamo in mezzo a noi, anche intorno a questa tavola, Dio, noi non lo vediamo, ma lui è certamente qui in mezzo a noi, ed è venuto a soccorrere, a aiutare, a illuminare la vita di ciascuno di noi. Quindi siamo noi che dobbiamo capire se riusciamo a saltare in alto, oppure è lui, è vero, che è venuto in basso e agisce in mezzo a noi. Noi non diciamo che Gesù non è Dio, anzi, noi diciamo che Gesù è Dio, solo che è un Dio fatto uomo che è venuto a vivere la vicenda umana e che quindi è entrato in tutte le pieghe della nostra vita, l'affetto, la malattia, il dolore, la festa, la sessualità, la paura, l'angoscia. Lui è venuto dentro alla nostra vicenda umana. Questa è la strada che noi stiamo percorrendo. Noi stiamo in qualche modo guardando il Vangelo del Signore come questo grande viaggio di Dio dentro l'avventura dell'uomo, dentro l'avventura dell'umanità. Ecco, il testo di questa sera, il passaggio che noi facciamo questa sera nella conoscenza di Gesù, cosa è venuto a fare Gesù, ci pone davanti a un problema molto delicato, che è il problema del male. Su questa parola male, in questa parola male, noi facciamo confluire un sacco di cose. Il mal di denti, per esempio. Oppure il male del proprio carattere negativo. Oppure il male della guerra. Oppure il male di una violenza fatta contro un'altra persona. Oppure il male di una vita che si spegne nella solitudine. Quindi noi nella parola male mettiamo moltissime vicende. Però non riusciamo tanto a capire che cos'è il male. Istintivamente abbiamo una reazione davanti al male. Se c'è un male è colpa di qualcuno. Allora, o è colpa della natura difettosa per cui ho mal di denti, o è paura di un'altra persona che mi ha ingiustamente derubato di tutto quello che era mio, oppure è colpa mia perché amando troppo il fumo sono precipitato in una condizione negativa della mia fisicità. Però istintivamente noi diciamo, se c'è un male c'è un colpevole. Istintivamente facciamo così. Di chi è la colpa? Quando io ospito delle persone malate di AIDS in casa mia, io non chiedo mai perché si sono ammalati. Però molto spesso nel mio amico, nel mio visitatore o chi passa di lì, noto che c'è un affanno, quindi istintivamente mi chiede: era omosessuale, beveva, oppure aveva costumi molto disordinati, perché si cerca la causa, perché se tu trovi la causa del male in qualche modo lo domini un po', è vero? C'è il male perché c'è questa causa. Però la rivelazione ebraica e poi cristiana porta avanti una considerazione, e cioè che in realtà poi non è sempre vero che dietro al male c'è un colpevole, e che anzi in qualche modo in ogni male c'è sempre anche una certa, diciamo così, innocenza del peccatore. Tanto che quando il diritto romano si è molto raffinato ha inventato la figura dell'avvocato difensore, e l'avvocato difensore è quello che dice: benissimo, c'è la legge ed è stata trasgredita. Però quella persona che ha trasgredito la legge, e si cerca di vedere quali forme di giustificazione ci sono per quella persona che sì, ha trasgredito la legge, però aveva avuto questa infanzia, ha avuto questa disgrazia, è stato provocato in questo modo, per cui la sua colpevolezza è attenuata. Ora, questa attenuazione della colpa si è fatta sempre più viva nella coscienza ebraico-cristiana, e cioè il capire che poi alla fine forse, e questo è il punto delicato, il male è un mistero. È un mistero negativo così grave che molti respingono la stessa figura di Dio, perché dicono: ma è inammissibile che ci sia un Dio che consente tutto questo male. Adesso noi in questi problemi non ci vogliamo assolutamente addentrare. Proviamo a tenerci semplicemente in questa ipotesi, e cioè che il male non sempre è colpa di qualcuno, ma addirittura si potrebbe arrivare a dire che quando anche è proprio colpa di uno, se tu andassi dentro nella vita di quell'uno, vedresti che il male, lui, più che volerlo e farlo, in certo senso lo subisce. È come malato. Infatti i famosi cattivi alla fine sono sempre stati individuati anche come un po' matti, un po' malati, no? Vero? Quindi anche della mostro Hitler alla fine l'interpretazione storica è tentata di dire: ma forse però è uno, no? Dominato. Quindi il passo che noi incontriamo questa sera, che è molto importante, pone questo problema, il problema del male, e lo pone in un modo, in un certo senso, rivoluzionario, che si potrebbe addirittura arrivare a definire come dal fatto che, dato che il male è più forte di noi, ognuno di noi è in certo modo innocente. Perché tutte le volte che tu fai del male, lo fai perché sei malato di male o sei prigioniero di male, e quindi non puoi fare altro, sei come determinato da questo. Ma dice: sei libero. È vero, sono libero, capisco che ho un certo spazio di libertà, ma capisco che quando vengo assalito da questa forza negativa, di fatto questa forza negativa mi vince. Un'antipatia invincibile, si dice, no? È vero? Una passione invincibile. È qualche cosa di negativo che però è più forte di me. Questo accompagna tutta la Bibbia. Tutta la Bibbia è sempre piena di una grande guerra che bisogna fare contro il nemico, ma gli ebrei, che sono un piccolo popolo di pastori e non un grande popolo di guerrieri, cosa sperimentano? Che questo nemico è sempre più forte di lui, e quindi gli dà un sacco di botte. Vince sempre il nemico, vince sempre il nemico. Ma il piccolo ebreo scopre nella sua storia, e questa è l'origine della sua fede, che c'è qualcuno che viene per lui e lo fa vincere. L'ebreo non diventa mai forte, resta sempre piccolo, ma si accorge di avere un alleato che tiene per lui. Questo alleato è molto forte. E quindi questo alleato ce la cava. Ce la cava. L'ebraismo ha quindi una concezione molto modesta della persona umana. La persona umana è una realtà fragile, è una realtà impaurita, è una realtà sempre esposta al dubbio, alla fuga, a nascondersi. Qui si dovrebbe adesso introdurre tutto un tema che però ci porta troppo lontano, insomma. Se avremo delle occasioni di andare al mare insieme molto tempo parleremo di tutto, ma che è per esempio il tema della nudità, no? Noi in mezzo a tutte le creature che Dio ha fatto, che ci sono, siamo l'unica creatura che ha la percezione della nudità. Quindi abbiamo come bisogno di un istintivamente di un riparo, insomma, no? No. Questa nudità è per il ragionamento biblico il segno che siamo una creatura meravigliosa in un certo senso, ma esposta, fragile, che ha come sempre bisogno di ripararsi, ecco, di garantirsi, di proteggersi. Tutta la fede ebraica e quindi cristiana è giocata su questo. Gesù racconta una piccola parabolina e dice che la vita è come una casa che è dominata, posseduta da un uomo forte, e quella casa non riesce a liberarsi da quell'uomo forte che la tiene come sua se non e finché non arriva uno più forte di lui e lo caccia. L'esperienza dell'ebraismo e quindi del cristianesimo è questa, e cioè che c'è un dominio del male, ma l'ipotesi è che ci sia un più forte di lui che viene e lo butta fuori. Questo mette al centro dell'esperienza cristiana una parola, che è la parola salvezza. La parola salvezza che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una roba dalla quale io non riesco a cavarmela, ma arriva uno o succede qualche cosa che mi tira fuori. La salvezza è una impossibilità che diventa possibile. Stavo annegando, ma lui ha allungato una mano e mi ha tirato fuori. Usiamo impropriamente nella lingua italiana il verbo salvar come riflessivo. E diciamo salvarsi, mi sono salvato. Però è un errore di grammatica italiana. Perché? Perché se tu ti sei salvato, vuol dire che evidentemente non avevi o bisogno di salvezza, è che ci sei riuscito. Perché salvare è una condizione di impossibilità da parte mia, nella quale interviene qualche cosa o qualcuno che mi tira fuori. Ma se tu ti salvi, vuol dire che tu ci riesci, che tu sei capace, che tu ce la cavi. Invece il termine della salvezza dice quella mia condizione di impossibilità che per un intervento esterno diventa possibile. Per conto mio sono fritto, ma avviene qualche cosa, c'è qualcuno. Secondo una parabola di Luca c'è uno che scendendo da Gerusalemme a Gerico incontra i briganti, viene lasciato mezzo morto lungo la strada, passa l'uno e passa l'altro, nessuno si ferma, te sei proprio perduto, ma a un certo punto uno sguardo compassionevole si posa su di lui, la sua vita ricomincia. Con una certa analogia noi però possiamo pensare che ci siano delle persone che nella nostra storia sono state la nostra salvezza. Benaugurando sulle singole vicende delle persone, per esempio il sacramento del matrimonio di per sé vuol dire questo. Vuol dire che l'altro, diverso da te, l'altro da te, ti strappa dalla tua solitudine, dal tuo non essere, e ti regala una vita nuova. È proprio la tua salvezza. Il senso forte, diciamo, della liturgia matrimoniale è questo. L'altra persona, questa altra persona da me, è l'avvenimento di salvezza della mia vita. Sul sacramento del matrimonio, insomma, no? Ma tutto quello che io posso percepire come un avvenimento che mi ha salvato. Allora Gesù è stato battezzato, l'abbiamo battezzato la volta scorsa, e la memoria evangelica in modo diretto fa seguire al battesimo di Gesù l'episodio su cui ci fermiamo questa sera. Prendo il testo di Matteo, siamo al capitolo quarto, il capitolo terzo finiva dicendo: appena battezzato Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Questo è il legame tra i due testi. Dio lo ha appena proclamato come il suo figlio prediletto, il nostro testo attacca con un allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Qui ci incontriamo con questo personaggio scomodo che è il diavolo. Che cos'è il diavolo? È un modo di dire? È una persona? È un'immaginazione medioevale o più antica? Beh, noi adesso non ci preoccupiamo poi troppo di definirlo. Lo teniamo in quello che abbiamo cercato di dire, e cioè lo teniamo dentro quello che abbiamo affermato essere un mistero di male più grande di noi. Lasciamolo lì. Il diavolo rappresenta questo male più forte di noi. Porco cane, il cerchio non riesce. Com'è la mia vita sbullonata? Non riesce. Perché non riesce? Ecco. È un qualche cosa che non riesce, c'è un male che disturba. Bene. Quello che mi sembra interessante è che dice: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Fa parte della missione di Gesù, comincia adesso a stare in mezzo alla gente e a far capire che cosa lui propone come interpretazione fondamentale della vita, e subito mette questa faccenda. Perché questa faccenda è importante? Perché questa faccenda del male è importante. E soprattutto questa faccenda del male, che è importante, rischia di essere combattuta sempre con delle armi sbagliate. Per esempio, il carcere della Dozza è uno degli esempi di come si combatte male il male. Perché se tu il male lo combatti con un altro male, fai due mali. Questo entra molto nelle nostre reazioni istintive, per cui per noi è piuttosto istintivo dire che siccome lui ha detto una cosa scortese alla mamma, io gli do una sberla. Però su queste cose è necessario un po' riflettere. Il mondo ha trovato questa soluzione. Questa soluzione si chiama giustizia vendicativa. Io faccio giustizia semplicemente vendicando su di te il male che hai fatto. Quindi più male hai fatto, più male adesso devi subire. alla doccia c'è qualcuno che, avendo fatto molto male, di per sé dovrebbe campare tutto il resto della sua vita dentro alla doccia, perché ha fatto un malone e quindi deve subire un malone. È la giustizia vendicativa. Tanto di male hai fatto, tanto di male devi pagare. Quale giustizia propone il Figlio di Dio? Propone una giustizia di salvezza. La giustizia di salvezza, che è molto importante, propone una distinzione che è importantissima, quindi questa bisogna che la fissiamo bene, che ci continuiamo a tornare. La proposta è quella di dividere il male da chi lo fa. Diciamolo con altre due parole: dividere il peccatore dal peccato. Ma è una cosa assurda, niente affatto, è normale. Per esempio, una persona malata di cancro in modo preoccupante, il medico cosa cerca di fare? Cerca di separarlo dal cancro, quindi di mandar via il cancro. Quando un ragazzo cade nella droga, noi tentiamo di separarlo dalla droga. Noi non siamo d'accordo sulla carcerazione del drogato. Il drogato carcerato non serve a niente, non risolve niente. Soprattutto se tu sei convinto di quella che, cosa che dicevamo prima, cioè che il male è più grande di lui. Quindi il vero problema è quello di liberarlo dal suo male. Ma se tu semplicemente lo punisci per il suo male, sarebbe come se un primario di oncologia alla mattina riunisse i suoi malati di cancro e gli desse una grande sgridata perché sono malati. Ma loro ammetterebbero: sì, è vero, siamo malati, siete anche peggiorati. Sì, è vero, siamo anche peggiorati. È vero. Però, perché questo però è il problema, capite? Il problema quindi è difficilissimo, è delicatissimo. Perché noi quasi sempre, siccome uno è malato, lo puniamo. Mentre invece se uno è malato bisogna guarirlo. Bisogna tentare di guarirlo. È chiaro che nella guarigione, anche in oncologia, si passa attraverso dei momenti in cui il malato ha l'impressione che gli si faccia più male di quel che lui ha. Benissimo, si può passare attraverso anche terapie dolorose, ma il progetto bisogna che sia una terapia, non una punizione. Domenica nel Vangelo Gesù diceva quella frase molto importante, no? L'essere lui venuto non per giudicare, ma per salvare. Certo. Non per far diventare il mondo un colossal carcere della dozza, ma per fare in maniera che del carcere non ci sia bisogno. Per liberare le persone dal loro male. Il Vangelo è questo. Il Signore è venuto in mezzo a noi per questo. Non per giudicarci, ma per salvarci. E abbiamo detto che salvare vuol dire fare una cosa che noi non siamo capaci di fare da soli. O lui ci aiuta, o se no. Sono preoccupatissimo, capite? Credo che voi lo capiate benissimo questo. Sono preoccupatissimo di una interpretazione del cristianesimo che arrivasse a dire che quindi Dio punisce il malfattore e premia il virtuoso. Sarei preoccupatissimo di pensare a un cristianesimo che sembrasse l'aula di un tribunale. Invece lo devo pensare appunto con l'affettuosità di una mamma, con la cura affettuosa di una persona buona. Il Signore è questa persona buona. Ed è venuto per aiutare ogni persona a uscire dal suo problema, a uscire dal suo male, a essere liberati. Incessantemente abbiamo bisogno di essere liberati, no? Di essere sanati, perché siamo dominati una volta da un sentimento, un'altra volta da una paura, un'altra volta da un'angoscia, un'altra volta da una sconfitta. E il Vangelo è fatto per liberarci da questo. Il Signore è venuto a combattere per noi, è venuto a farci del bene. Tutto il Vangelo sta lì. È venuto Lui a fare del bene per noi. Ma se il Vangelo diventasse l'elenco delle cose che bisogna far bene e l'elenco delle cose cattive che non bisogna fare, sarebbe la fine del Vangelo. Cioè, se il Vangelo fosse semplicemente una legge, sarebbe la fine del Vangelo. Il Vangelo è la persona del Signore che ci aiuta. Allora, la parola tentazione, che cosa vuol dire? La parola tentazione è la prova della vita. Gesù, facendosi uomo e facendo diventare Dio un uomo, ci fa vedere in se stesso che cosa voglia dire questo assalto del male. Quale assalto è? Come fare a cavarsela? Bene, che cosa succede? Come possiamo essere salvati? Ecco. Quindi la tentazione, appunto, ho cercato di metterlo anche, non è un peccato la tentazione. Non è che le tentazioni sono un peccato, sono un male. Al contrario, la tentazione nasce proprio perché il mistero del male aggredisce la tua condizione di vita. Ma la tentazione è un'aggressione. La tentazione è una violenza negativa che urta contro di te. È un male. Per cui nel nostro punto 1 qui del nostro foglietto io ho scritto: le tentazioni sono il segno di quanto è bella la vita cristiana. Nel senso che la scrittura dice che il diavolo ha invidia di questa creatura bellissima che è la creatura umana e quindi tenta di rovinare il gioco. Per esempio, no, lo sgomento che viene perché uno tira su un figlio, fa di tutto per lui, gli sembra che tutto vada bene, a un certo punto il gioco è rovinato. Dice: ma porco cane, io continuamente devo soccorrere coscienze di madri dolenti che vengono a dire: allora io ho sbagliato tutto, allora io non ho fatto il mio dovere. Per me che avevo un figlio funziona come un orologio svizzero, scusa, te hai fatto tutto quello che dovevi e in questo momento c'è un problema. Cosa vuol dire? Che te non hai fatto perché dovevi, ma niente per sogno. Te hai regalato tutta la tua vita, ma c'è un problema. Non ti puoi colpevolizzare, devi prendere atto che c'è qualche cosa di più grosso. Chi ha la fortuna, per esempio, di pregare, gli si dice: il Padre Nostro, va? Lo sai dire il Padre Nostro? Sì, me lo ricordo un po', adesso te lo scrivo, così dopo te lo ricordi. Te dì il Padre Nostro. Perché è un piccolo segno che davanti al male di tuo figlio, che ti porterebbe a accusare inutilmente te stesso, provi a dire: dammi una mano, prova a dirlo. L'ho detto allo psicologo, hai fatto bene, sono andato dal preside del liceo, bravo, adesso hanno cercato di metterlo nei Boy Scout. E beh, ogni tentativo merita un'attenzione. Va bene, guarda, se vuoi prova a dire anche il Padre Nostro, chiami un alleato in più. Chiami un alleato in più. Il cristiano è un mendicante. È uno che non ha vergogna del suo male, sa che non ce la cava e impara a chiedere aiuto. Impara a chiedere aiuto. C'è un simulacro, adesso un pochino, che si, anche ai bambini non si dà nessuna buona educazione, ho visto proprio pessimo. In ogni modo, nella nostra educazione borghese, per esempio, è inammissibile non dire continuamente per piacere, no? Era inammissibile non dire continuamente grazie, grazie, si doveva. Cosa hai detto? Ah sì, per piacere. Primi intestardimenti adolescenziali e lei rifiuta di dire per piacere. Incagnata mia madre perché non dicevamo per piacere. Ultimo simulacro di una condizione molto importante dal punto di vista culturale e psicologico. Imparare a chiedere. Imparare ad aver bisogno. Imparare a capire che si ha bisogno di tutti e che si può ricevere del bene da tutti. Chiedilo. Non sei capace di fare la matematica, chiedi. Non per dire, non prendere, perché l'hai preso? Chiedilo. Sono simulacri importantissimi delle nostre sorgenti più antiche. Una immagine umile dell'umanità. Quello lì crede di saper far tutto, crede di dire, e poi così non combina niente. La scuola ha davanti pochissimi anni, no? Sta arenandosi completamente. Mi dicevano due settimane fa, no? Un bambino che faceva impazzire la maestra, bambino di quinta elementare, poi saliva sul parapetto delle scale e diceva, se non fai quello che ti dico mi butto giù, dopo sei dei casini. E se la maestra va a prenderlo un po' rudemente, immediatamente c'è il papà che alla fine dell'ora sconquassa la maestra. Viene del tutto distrutto il rapporto maestro-discepolo. Se viene distrutto questo, è uno dei segni della fine di una cultura. Il maestro non è più un maestro, è un servizio. Io ti pago, te mi devi servire per fare il maestro, ma lo devi fare come voglio io, perché te sei un servizio, non sei un maestro. Finito. Ma è insidiata la stessa relazione genitoriale. Perché si disimpara ad aver bisogno dell'altro, quindi si disimpara la positività di una relazione nella quale tu ricevi del bene. Gli ebrei conoscono solo due forme di preghiera, per chiedere e per ringraziare, appunto. Domanda, per piacere, ringrazia. Perché tu sei piccolo. Tu sei piccolo, non sei né grande né forte né sai tutto, assolutamente no. Una rilettura sapiente della nostra vita da adulti, che cosa ci fa comprendere? Quanto abbiamo ricevuto? Una persona fortunata nella vita è una persona che ha ricevuto molto, d'affetto, di esperienza, di consolazione. Fortunatissima quella persona, quanto ha avuto. La Madre di Dio fa questo canto, la mia anima magnifica il Signore, il mio spirito esulta, e fa una grande poesia per dire, ma quanto bene mi ha fatto, quanto bene ho ricevuto. Quindi quella condizione di piccolezza diventa una condizione estremamente positiva. E diventa il principio di una comunione, perché io ho gratitudine per quella persona dalla quale ho ricevuto questo e da quella ho ricevuto quest'altro, no? E la mia vita è stata piena di fari o di angeli che hanno visitato la mia vita e mi hanno messo dentro un sacco di bene. Punto 2, l'unica battaglia vera e buona da combattere, da soli è una battaglia persa, ormai questo è abbastanza chiaro, Gesù ci insegna come vincerla. Questo episodio delle tentazioni è importante perché ha una pretesa che il testo di Luca, che noi questa sera non leggiamo, conclude questa memoria delle tentazioni dicendo che qui il diavolo ha fatto patire a Gesù tutte le tentazioni possibili, quindi pretende che nelle tre tentazioni che vengono individuate ci sia dentro ogni tentazione di ogni tipo, insomma, no? Ecco, che la persona può avere. Anch'io ho tentato di individuarle queste tre tentazioni e le ho chiamate, come dice il numero 3, la tentazione della potenza, la tentazione del potere e la tentazione del possesso. Tentazione della potenza è quella di dire io sono capace. Io sono capace. E quindi io, e quindi non ho bisogno di te. Io sono capace. La nostra cultura ha una paura terribile di questo avere bisogno dell'altro. Anche un bambino Down viene cresciuto il più possibile tirandolo al parossismo perché sia autonomo. Però il Down è stato importantissimo negli ultimi 30 anni perché si è visto che lo puoi spingere moltissimo all'autonomia. Puoi imparare a leggere bene, a scrivere bene, anche a lavorare, eccetera, così. E però a un certo punto gli succede un fatto, che diventa infelice. È interessantissimo. Perché? Perché evidentemente ci sono dei limiti che tu non riesci a fargli scavalcare. E quei limiti lui allora li patisce ancora di più, perché tu gli hai dato come l'illusione che lui può fare tutto. E poi invece si trova davanti con violenza alle impossibilità che lui non può varcare. E quando gli allenatori della pallacanestro, dei ragazzini, nel primo incontro hanno tutti i genitori intorno e poi se sono assenati gli dicono: da questa volta in poi i genitori non possono più venire. Perché? Perché i genitori lanciano all'assalto i loro figli contro l'altro. E quando l'allenatore mi viene a dire spaventatissimo: ma dicevano fallo fuori, si capisce che era un modo di dire, però mi preoccupa questa cosa e quindi io preferisco dire no, per gli allenamenti bisogna, perché tu devi saper fare tutto. Quello del potere è appunto quello che viene da ogni atteggiamento di superiorità, di privilegio, il potere. Una popolazione si divide in due, a un certo punto da una parte ci sono gli israeliani e dall'altra ci sono i palestinesi, da una parte ci sono gli italiani e dall'altra ci sono gli stranieri, da una parte ci sono i vecchi che comandavano moltissimo e dall'altra i giovani, che non valevano niente. Nella cultura greca senatore vuol dire vecchio, quindi comandavano solo i vecchi. Ragazzo in greco è la stessa parola che dice servo. Il ragazzo era niente. Noi viviamo adesso in una situazione capovolta. Il vecchio non vale più niente e quindi devi essere sempre giovane. No, giovane devi essere, perché è vincente. Cioè è la rivendicazione del proprio diritto, della propria superiorità, del proprio potere, di razza, di religione, di giustizia. E la terza tentazione è il possesso, quello di dire è mio, questo è mio. Un bambino anche piccolo dice è mio, lo dice di una cosa che non è sua, dice no, non è tuo, dice no, è mio. Adesso lo leggiamo il testo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli gli si accostarono e lo servivano. Ecco, ci possiamo chiedere se c'è una identificazione comune nella reazione che Gesù ha davanti a queste cose. Mi pare che si potrebbe individuare proprio in cose che già questa stagione ha provato a dirci, dove la grande protezione sta nel fatto che tu sei una persona molto protetta, non molto capace, molto protetta. Diciamo una parola più espressiva, molto amata. Molto amata. È interessante in questo senso il fatto che due volte il diavolo dice: se sei figlio di Dio, fa questo. E lui gli risponde: ma io mi nutro di quello che mio padre mi regala. Cioè, all'ipotesi che essere figlio di Dio ti dia delle potenze e dei diritti, tu rispondi dicendo che l'essere figlio di Dio ti dà delle rassicurazioni e delle pacificazioni. È la grande scoperta che il mistero cristiano ha fatto circa la potenza dell'amore. Perché Gesù è così forte? Perché Gesù è più forte del diavolo? perché è molto amato. La vera forza della vita è l'amore. Però non l'amore come amare. L'amore come amare è poche bricioline, eh? Ma l'amore come essere amato. Gesù è così forte perché è così amato. Allora capisci, se tu dici che sei forte non perché hai i muscoli, o perché sei molto intelligente, o perché hai studiato molto, o perché sei molto coraggioso, o perché sei molto temerario, ma perché sei molto amato, è un'umanità diversa. La prima umanità punta sempre sul genio e sull'eroe. Anche quando io dico al mio bambino, fallo fuori, indicandogli l'avversario. Tento di fare di lui il campione, l'eroe, il genio. Quando un bambino sciava troppo bene, io ero preoccupatissimo, perché dicevo adesso questi qui cominciano a fargli fare tutte le scuole possibili, perché istintivamente no, una bambina bravina a ballare mi suscitava terrori, perché adesso questi qui ne fanno la voglio far la diva, eccetera, no? È perché è istintivo, insomma, no? Questo. Dopo può diventare una bravissima ballerina, ma bisogna farla diventare nell'altro modo, eh? Cioè perché è bravissima la sua maestra, perché noi vogliamo che tu possa, cioè dare che tutto quello che lei è, tutto lei riceve, non conquista. È una pedagogia della conquista, è una pedagogia pericolosa. Per esempio gli scolari. Non è che il fine dello scolaro è conquistare la promozione, o che il fine dello scolaro è quello di apprendere tutto e quindi aver più bisogno di nessuno. È quello di diventare appassionato della ricerca, è quello di diventare appassionato del sapere, dello studio, della voglia di scoprire, di leggere. Se no sarà anche il primo della classe, ma finita la scuola avrà già finito. E quindi è importantissimo in qualche modo che ogni pedagogia sia in qualche modo la tessitura positiva di tutto quello che si può ricevere nella vita e di tutto il molto che ancora si deve ricevere. Quindi bisogna dirselo, dopo non lo citeremo esplicitamente nei nostri passi pedagogici, ma non si può fare un'educazione alla potenza, bisogna fare un'educazione all'umiltà. Il grande segreto di una persona veramente sapiente o veramente colta è l'umiltà. Cioè il vero sapiente è quello che è convintissimo di non saper niente, perché tutto quello che è venuto a sapere gli ha allargato ancora tutti i confini, e quindi è convinto di essere piccolissimo rispetto a quello che è ancora. Anche modestamente nella nostra esperienza di lavoro, se abbiamo avuto questa fortuna e questa formazione, siamo sempre come tesi al procedere. Tutto in un certo senso quindi è relativo, perché quello che sappiamo, quello che abbiamo definito, è relativo. Non si deve parlare troppo male del relativismo, è una cosa molto importante, perché di assoluto c'è solo Gesù Cristo e rispetto a lui tutto è relativo. anche le cose più belle che noi possiamo dire possiamo fare, se poi una misura modesta rispetto a lui, ce n'è ancora da fare. No. Madre Teresa di Calcutta è buonissima, ma però non è Gesù Cristo. Vedevo che il cardinale Martini la ricordava dicendo, perché lei diceva, Dio non è cattolico. È il più grande. Potremmo anche stabilire che non c'è niente di più alto nel rapporto con Dio che essere cattolico, però Dio è più grande, non è che te quindi hai l'esclusiva. Dio è più grande. Ecco questa percezione, capite? Che c'è sempre un più grande di me. Bene, dico un'ultima parolina circa il fatto che il diavolo gli chiede di adorare e lui dice no, io adoro solo Dio. Questo è molto importante perché si pensa che il mondo potrebbe essere diviso in chi crede in Dio e in chi non ci crede. Ma non è molto interessante come divisione. Perché? Perché non è che se tu non credi in Dio o dici di credere in Dio sei così, perché siamo tutti pieni di idoli. Quando un ebreo dice che crede in Dio, e Gesù è un ebreo, è proprio perché vuole affermare che in nessun altro crede, in nessun altro adora. Non adora il sole, non adora il Presidente della Repubblica, non adora la filosofia, non adora le donne, no, non adora. Non adora niente. Questo perché è importante dirlo? Perché noi siamo in un mondo che inevitabilmente è sempre religioso. Pensate, non so se voi siete troppo giovani per ricordare certi vecchi libri di scuola, di storia, gli orribili sussidiari delle elementari che noi avevamo per imparare un po' le scuole elementari, un po' di storia, eccetera, così. Erano pieni di idolatria, pensate all'amor della patria. Quante stupidate si sono fatte per l'amor della patria, insomma. Quanto sangue inutile versato. Idolatrie.
È un libro di quello trattato anche una poesia del Manganello.
Ecco.
Dedicato al Manganello.
Ecco. Sì, si può idolatrare tutto, no? Si può idolatrare tutto. Per cui l'adorazione di Dio, in un certo senso, è vicinissima a un'altra posizione, che è l'ateismo. L'ateismo è una posizione altissima. È come credere in Dio, praticamente. Perché? Perché il vero problema non è Dio o non Dio, sono gli idoli. I mali del mondo nascono perché ci sono gli idoli. Gli idoli sono i peggiori nemici, perché una cosa che non è Dio diventa Dio e combina dei guai immensi. Qualunque sia il colore della bandiera, il pensiero, la squadra sportiva, no? Appena una cosa diventa io, subito crea dei guai. E è quasi inevitabile il sorgere dell'idolo. Quando i nostri padri sono andati nel deserto, fuggiti via dall'Egitto, loro erano poi un po' perplessi, perché gli altri dei erano molto più bravi del loro Dio, perché gli altri dei, se tu gli facevi il rito giusto, facevano quello che te volevi, io ti offro un buon sacrificio e te mi fai vincere la guerra, io ti offro questa roba e mi fai prendere tanti uccelli di caccia, te ti offro il sacrificio e divento missitario. Cioè c'erano tanti dei a darti ciascuno a far vincere delle robe. Invece questo qui, il Dio di Israele, niente, non gliene importava niente di questa roba, faceva sempre quello che voleva lui e bisognava obbedirgli. Quindi è un Dio che a loro è diventato subito abbastanza antipatico, perché non è un Dio comodo che ti fa quel che vuoi te. Invece parla lui e dice lui quel che vuol lui. Allora Mosè va sul monte a prendere le tavole della legge, si ferma troppo con Dio e loro fanno l'idolo, costruiscono, si ricordano che in Egitto c'erano quegli idoli comodi. Il testo ebraico è impressionante perché dice che l'idolo viene su da solo. Loro per fare questo idolo d'oro fondono tutti i loro gioielli, si cavano gli anelli, eccetera, così come si è fatto, sapete, no? Nell'ultima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, no? Le nostre nonne non avevano più la fede d'oro perché le avevano tutte offerte al duce per sostenere lo sforzo bellico, insomma, no? Allora lì si erano cavati tutti gli ori e messi nel pentolone. Ma il testo è interessante perché dice che come loro buttano l'oro nel pentolone, dal pentolone del fuori l'idolo. Già bello che è fatto. Cioè l'idolo fa prestissimo a sorgere. Come tu gli presti un piccolo assenso, lui immediatamente viene su e diventa importante. Allora l'adorazione di Dio o l'ateismo è invece il rifiuto dell'idolo. E quindi è una condizione nella quale o l'uomo pensa di essere aiutato da Dio, come dicevamo, o pensa di essere da solo, ma non cede all'idolo. Sono pochissimi gli atei, pochissimi. Penso che siano pochissimi anche i credenti in Dio. Però nella fede in Dio c'è per fortuna una cosa, no? Cioè che lui ti dà una mano. Ma cavolo, far l'ateo sempre per suo conto, per suo conto, per suo conto, no, e mai fidarsi, mai consegnarsi, è difficile, è molto alta la posizione dell'ateismo, molto ardua anche, insomma. L'ateo è una figura molto, molto austera, insomma, molto delicata. Quindi la terza tentazione, che è il possesso, è legato in modo enorme all'idolatria, perché io voglio questa roba, no? La voglio avere, e quello che io voglio avere diventa l'idolo per il quale io poi, l'idolo della carriera, l'idolo, insomma, tante cose, insomma, no? Io potrei passare 8 ore al giorno per tirarmi tutta la pelle. Ho una tesi sui capelli rossi che non ho il coraggio di dirvi, ma insomma ci sono tante cose, ecco, che sono un rischio, piccole e grandi, sono un rischio, perché possono diventare il nostro Dio. Dice, ma come te adori una roba così? Ti perdi dentro una roba così? Quindi per la fede ebraica il pericolo maggiore della vita è l'idolatria. E quando tu dai via il tuo cuore, la tua mente, la tua vita stessa, per una cosa che non è Dio. Invece molte cose pretendono il sacrificio della vita, insomma, no? In una ricostruzione dell'Italia post bellica, post fascista, eccetera, non c'è dubbio che per un certo numero di anni, per esempio, il lavoro per la brava gente è stato un grande idolo. un grande idolo, era la religione più severa di una società come la nostra. In un paese della Brianza, da cui proviene Martino, proviene Giovanni Battista, tutto il paese era dominato da un enorme salumificio. Tutti lavoravano nel salumificio. Il padrone era un padrone buono, buonissimo, era un po' il dio di quel villaggio. E lui al sabato sera, perché si lavorava fino al sabato sera, dal lunedì mattina al sabato sera, il sabato sera passava nelle reparti dell'industria e chiedeva a giovani, a ragazzi o a ragazze di fare gli straordinari alla domenica. Ma la mamma di Martino mi raccontava che se per diverse settimane il padrone non andava da lei, per esempio, a dirle domani vieni a lavorare, lei stava malissimo. E non perché c'erano quelle 2 lire in più, ma perché che lui la chiamasse a lavorare la domenica, alla fine per lei era una rassicurazione di coscienza, era un bene morale. L'idolo è una cosa che non è Dio ma lo diventa. Va bene. Allora restiamo d'accordo che se non ci vediamo più, prima dell'estate, quelli che possono mi mandano qualche piccola notizia sui loro bambini, su quello che intrattengono con i loro bambini. Voi adesso appunto al di là del fatto che non so che cosa facciate con loro, dovete considerare che in ogni caso, la cosa più importante è quello che fate voi con loro. Io da parroco vi suggerisco di portarli a messa con molta cautela. Molta cautela. Quello che vale molto è la messa di casa vostra. Questo è molto importante. E non è la messa di casa vostra perché vi fate la spiegazione di un passo del Vangelo, ma per come sono le vostre relazioni, per come preparate la tavola, per come vi salutate, per come ospitate una persona, per come date il segno di un grande rispetto per ogni persona. Quello che conta è la messa di casa vostra. Dopo, piano piano si acquisisce la percezione, se Dio vuole, che la messa può essere in qualche modo la fonte e la conferma di tutto quello che poi tentiamo di fare nella messa di casa. E quindi la messa che è prima di tutto il saluto di tutti, la messa che è un posto dove tutti sono invitati, la messa dove è un posto che invece di accusarci l'un con l'altro tutti ci chiediamo scusa, la messa come posto dove invece di darci addosso la voce tutti ascoltiamo, dove c'è da mangiare per tutti perché si spezza il pane in maniera che tutti ne abbiano, dove qualunque siano i nostri sentimenti ci si dà il segno della pace, no? Perché anche noi i nostri bambini diciamo no, se non vi mettete d'accordo fatemo la pace. A me, se noi siamo come bambini, abbiamo dei problemi tra di noi, però nostro padre dice adesso però fate la pace, questa è la mia tavola, qui voglio che i miei figli, il segno della pace se la diano. Allora, pian piano può saltare fuori, certo, che la messa è in qualche modo il paradigma di tutta questa. Però poi quello che si vive è la messa di casa. E la stessa preghiera, che è una cosa difficile da introdurre, non è che potete pensare che la preghiera la prendono perché vengono a messa. Quello che loro sapranno della preghiera sarà quello che loro vedranno in voi, ascolteranno da voi, che può essere il fatto che sì, adesso un momento se state un po' tranquilli, io e la mamma dobbiamo dire una preghiera in camera nostra, voi non c'entrate, però non fate troppo baito. Oppure può essere ancora più umanamente il fatto di dire com'è buono Dio che ci ha regalato oggi questa bella giornata. Vedete come siamo benedetti da Dio che abbiamo potuto trovarci insieme. Però mi pare che sia lì che si gioca la cosa. Quindi questo tentativo, diciamo, che noi proviamo a fare, è proprio perché pensiamo che lì ci sia la massima forza. Non esclusiva, poi i ragazzi crescono, hanno bisogno invece del gruppo, hanno bisogno di altre cose, ma però penso che l'impronta che possono ricevere nella loro casa sia il fatto fondamentale. Bene, allora, buonanotte.